Bene, ci siamo di nuovo, ben ritrovati, sempre Maracanã nel pomeriggio di TMV Radio, Marco Piccarin in studio. Vi ricordo il 331-8200213 per intervenire in diretta con messaggi scritti, ma anche con degli audio di 30-40 secondi massimo per appunto il vostro messaggio. Allora, vado subito a presentare gli ospiti che mi accompagnano in questa parte di trasmissione e allora parto dal direttore di Tele Lombardia, Fabio Ravezzani. Ciao Fabio, ben trovato.
Ciao Marco, buongiorno a tutti.
Ben trovato Fabio, poi Alberto Cerruti, ciao Alberto, ben trovato anche a te, grazie
ciao
per aver accettato il nostro invito.
Ciao Fabio, buon pomeriggio a tutti.
E poi mi fa ciao, molto Beppe. Piacere avere qui con noi Beppe Dossena. Ciao Beppe, ben trovato anche
sì.
A te. Grazie
un
come sempre.
A tutti.
Beppe, senti, parto subito con te, voglio chiederti un pensiero, quello che sta vivendo la Samp in questo momento con l'arresto del presidente Ferrero. Hanno parlato anche molti tuoi ex compagni che hanno vestito quella maglia e che hanno raccontato una storia importante. Volevo anche un tuo pensiero, ecco.
Beh, insomma, siamo figli di una società che è questa. La Sampdoria al momento non rischia nulla. È molto probabile che quello che è successo accelererà un passaggio di consegne che non è immediato, che non sarà semplice, anche perché il proprietario, insomma, rimarrà Ferrero fin quando non te lo desidererà, a meno che, insomma, non verrà costretto a farlo. Naturalmente ci sarà una persona autorevole che reggerà la società per il corrente. Non cambierà nulla, perché non penso e non credo che Ferrero, nel caso in cui ci fossero stati rossi di bilancio, avrebbe messo mano ai propri soldi per poterlo fare. La società si sarebbe gestita con quello che entrava, quindi è ovvio che l'operatività e lo sviluppo delle attività della società ne verranno influenzate, questo sì. Quindi spero che il buon senso prevalga, intanto che lui, se è possibile, dimostri di essere estraneo a queste cose, e qualora non fosse possibile farlo, che ci sia buon senso e cominci una transizione.
Senti, lo sai che molti tifosi vorrebbero Vialli presidente?
Ma ci sono, ma guarda, c'è un dato di fatto che è ineluttabile. Io credo che nel momento in cui la famiglia Garrone avesse cedete il testimone, si poteva pensare a qualcosa di diverso rispetto a Ferrero, che comunque, al di là degli ultimi anni, insomma, la società è veramente indebitata nella Sampdoria, ma che però l'ha tenuta sempre nella parte sinistra della classifica, allenatori importanti li ha portati, giocatori importanti sono arrivati, sono stati venduti, quindi in certo senso non è tutta macchiata questa sua presidenza. E quindi Vialli, quindi altri, ripeto, ci deve essere una transizione guidata, ripeto, con tanto buon senso, e poi chi arriverà deve assumersi l'onere di guidare una tradizione, una grande storia, una grande tradizione, quindi speriamo.
E voglio sentire anche un pensiero sia di Cerruti che di Ravezzani, parto da Alberto.
Intanto saluto l'amico Beppe. Io penso che una frase di Berlusconi che mi ha sempre fatto riflettere: da ogni male bisogna ricavare un bene. E penso alle parole di un altro campione del mondo come Beppe, Vierchowod, è stato molto duro ma anche molto chiaro, ha detto: può essere che questo sia un nuovo inizio per la Sampdoria, e quindi in attesa di fare chiarezza, che è la cosa più importante, in attesa di fare chiarezza bisogna davvero augurarsi che la società Sampdoria imbocchi un'altra strada, perché è una società gloriosa. E quindi, che sia Vialli o che sia un altro presidente proprietario, i tifosi della Sampdoria meritano innanzitutto chiarezza.
Ravezzani.
Ma io non ho le competenze per giudicare la situazione, sono abituato a parlare se conosco dal di dentro, dall'esterno, quindi faccio solo questa considerazione. Perché un personaggio come Ferrero, che era molto chiacchierato, è riuscito a diventare presidente della Sampdoria? Perché non c'è nel meccanismo del calcio, che non può essere trattato come un'azienda qualunque, perché muove passione di centinaia di migliaia di tifosi, nel caso della Sampdoria, viene trattato come un'azienda qualsiasi che passa di mano e arriva non si sa bene chi. probabilmente qualche controllo in più in partenza avrebbe evitato una situazione imbarazzante.
Sono d'accordo che poi, Fabio, è tutto qui un tasso di situazioni che sono successe anche in altre piazze, di personaggi poco chiari che sono arrivati poi fino ad essere presidenti dei club, no?
La transazione fu a 0 euro, accollandosi debiti. In questo Garrone evidentemente ha avuto una responsabilità non indifferente, no? Sì. Pur di liberarsi di una società che gli creava dei problemi. E adesso vedevo che Ferrero valutava la Sampdoria, leggevo, 270 milioni di euro, una cosa completamente priva di senso. Ecco, c'è qualcosa che non va in tutta questa catena che si è creata e che si è inceppata in maniera così clamorosa.
Assolutamente. Va bene, saremo un po', seguiremo la vicenda come sempre. Torniamo un po' invece agli impegni dell'italiano in Champions. Ha parlato Gasperini, ha detto gara decisiva con un unico risultato da ottenere. La possibilità di qualificarci per il terzo anno di fila agli ottavi è una bella benzina, però massima attenzione al Villarreal. Beppe, riparto da te, una benzina questa per magari centrare anche l'obiettivo grande in campionato, oppure meglio puntare solo al campionato? Che idea hai dell'Atalanta che sta lì a meno 4 dalla vetta in campionato?
No, non fanno calcoli, io tra l'altro farò la partita per Radio Rai. Ma a Bergamo si fanno calcoli, è anche il modo di giocare che non permette di fare calcoli. Il difensore anticipa e va all'attacco, uno contro uno esteso a tutto il campo, quindi è un modo di pensare secondo me corretto, attuale. È forse la squadra più europea di tutte quelle che noi possiamo schierare nella Champions League, e quindi è ovvio che cullino sogni importanti, lo possono fare, la rosa è ampia, i cambi garantiscono continuità, quindi io credo che hanno sempre pensato in grande. Ovviamente le dichiarazioni all'esterno devono avere un altro tenore, però questa è una squadra che può puntare a tutti e due gli obiettivi.
Però Beppe, ti chiedo una cosa, tu sei stato protagonista con la Samp, no? di un gruppo importante che è cresciuto fino a arrivare, diciamo così, a risultati importantissimi. È il momento giusto per raccogliere, cioè non far aspettare un altro anno, siamo di fronte a degli step, no? di crescita, però è il momento di raccogliere qualcosa, perché poi dopo passa anche quel momento e diventa poi complicato, allora. No?
La Sampdoria, ha fatto 10 finali in 5 anni, erano momenti diversi, le rose e gli impegni erano meno corpose, gli impegni erano meno pressanti, non c'era tanta qualità quest'anno, negli ultimi anni, Inter, Milan, Napoli, Lazio, Roma, Juventus, insomma la competizione è elevatissima. Certo, non hanno portato a casa nulla, neanche una Coppa Italia, ma è il contesto che è differente, questo tra il nostro. Ecco, quindi, però ovviamente un trofeo bisogna che la bacheca lo possa ospitare. Quindi, però guarda, lo stanno facendo non nascondendosi, giocando sempre a viso aperto, rischiando, e quindi questa è la cosa più importante, quindi sono apprezzati, tipo
certo.
Una squadra, quindi hanno creato veramente un connubio importante.
Ravezzani, che ne pensi? È il momento di raccogliere?
No, io lo penso diversamente. Per me l'Atalanta ha già vinto, ha già raccolto. Cioè, se noi cominciamo a applicare all'Atalanta il metro dei grandi club che hanno degli enormi costi, dei passivi impressionanti e che se non vincono hanno fallito, sbagliamo. Noi dobbiamo dire che l'Atalanta è come se avesse vinto il suo quarto scudetto di fila, la sua terza Champions, facendo quello che sta facendo adesso. E cominciare a definire l'Atalanta come una squadra che se non vince ha fallito l'obiettivo è fuorviante. L'Atalanta già oggi ha vinto, già essere in lizza per andare un'altra volta agli ottavi di finale è una vittoria, già essere quarti con prospettive di poter infastidire chi sta al terzo o secondo posto è una vittoria. Se no diamo delle responsabilità proporzionate a un progetto che invece deve essere quello che è attualmente. La vittoria è quello che stanno facendo 3 anni, indipendentemente poi dal risultato finale.
Cerruti.
Sono d'accordo con Fabio, e io credo che l'Atalanta comunque, se non vincerà quest'anno, potrà vincere l'anno prossimo. Non è detto che questa sia l'ultima stagione. Mi ha molto colpito la vittoria contro il Napoli, perché mi ha fatto pensare a un identico punteggio, un 3-2
del Milan, il primo grande Milan di Berlusconi, che vinse a Napoli la partita che in pratica decise lo scudetto del 1988, anche in quell'occasione i tifosi napoletani applaudirono la squadra avversaria. È successo adesso con l'Atalanta, e chissà che questo non sia un segnale, perché l'Atalanta ha vinto 5 partite consecutive, ha 5 trasferte consecutive, ha vinto, è una squadra che sta benissimo, come diceva giustamente Beppe Dossena, non farà calcoli e quindi cercherà di andare avanti sia in campionato sia in Champions League. Adesso l'importante è battere il Villarreal, che non è un avversario da sottovalutare, perché se c'è un difetto dell'Atalanta è quello di concedere troppe occasioni agli avversari. Tante partite che avrebbe potuto stravincere le ha soltanto vinte, e qualche partita che poteva vincere l'ha pareggiata. E quindi il primo obiettivo è superare il Villarreal e andare avanti in Champions, e poi si vedrà.
E saremo a vedere, come ha detto anche lo stesso Gasperini, dice non mi fido del Villarreal, quindi massima attenzione. E, sentite, lascio l'Atalanta, vado un attimo all'Inter, perché c'è questa sfida tra Real Madrid e l'Inter, che vale appunto per il primo posto del girone, però c'è questo incrocio Inzaghi-Ancelotti. Mi ha colpito un po' un passaggio della Gazzetta, e quindi ve la rigiro oggi, che diciamo così, nella gestione, no? Nell'aspetto gestionale, intravede in Inzaghi l'erede di Ancelotti. Ci vedete questo? Avete anche voi questo tipo di sensazione? Perché Inzaghi è arrivato, anche qui, no? Noi raccogliamo sempre un po' di scetticismo intorno a questo allenatore, eppure arriva dalla Lazio, è l'unico a vincere dietro il momento d'oro della Juventus, arriva, cambia un po' l'aspetto di questa squadra, è sempre seconda come l'anno scorso, ha sempre il miglior attacco come l'anno scorso, dopo 16 giornate sempre secondo posto a meno uno, e guarda caso era sempre il Milan in testa alla classifica, però dà la sensazione di essere una squadra più ariosa. Avete questa convinzione anche voi? Beppe Dossena, parto da te.
No, ma negli addetti ai lavori la percezione di Inzaghi è buona, assolutamente, quindi non c'è scetticismo sull'allenatore e sulla persona, quindi lui sta percorrendo la strada, insomma, che aveva tracciato, e sta facendo il proprio lavoro, lo sta facendo alla grande, ha ereditato una squadra con un modo di stare in campo totalmente diverso, è riuscito in poco tempo a trasformarla e a plasmarla secondo quello che è il proprio credo, quindi è lì, è la prima candidata allo scudetto, ovviamente, ed è lì, e quindi Inzaghi è perfettamente all'interno di quella che è la considerazione degli addetti ai lavori nel mondo del calcio.
Ma ci vedi questo diciamo caratteristica con Ancelotti della gestione, eh? Che può essere...
Beh, in parte, Carlo, forse è più, come posso dire, ha esplorato più questo territorio rispetto a Inzaghi. Inzaghi ha qualcosina più sul piano tecnico, ovviamente, Carlo ha qualcosina più sul piano della gestione, però stiamo parlando di due grandissimi allenatori.
Cerruti.
Ma io ho sempre considerato Simone Inzaghi un grande allenatore, personalmente non lo scopro quest'anno, penso che sarebbe stato l'allenatore ideale per la Juventus al posto di Sarri 2 stagioni fa. Non sono d'accordo su questo paragone con Ancelotti. Secondo me, se c'è qualcuno che oggi assomiglia ad Ancelotti è Pioli, che guarda caso è nello stesso Milan. Come situazione e non come caratteristiche umane e tecniche, mi ricorda molto il passaggio che c'è stato da Sacchi a Capello nel grande Milan, perché anche Capello non aveva vinto nulla, veniva dal settore giovanile, comunque era considerato, eppure ha preso una squadra che aveva vinto ma che aveva smesso di vincere, e con metodi diversi ha ricostruito la squadra e ha continuato a farla vincere. Ecco, quindi dopo la tensione di Conte, grandissimo allenatore, il buon senso di Inzaghi, anche un modo diverso di giocare, può continuare a far vincere l'Inter.
Ravezzani.
Sì, il paragone è forzato, cioè si gioca Inter Real Madrid, allora si dice ma sì, il nuovo Ancelotti e Inzaghi, il paragone giornalistico dettato dalla partita del momento, sono d'accordo. Lui dirò che tra le altre cose è molto distante da Ancelotti anche poi nei momenti difficili, cioè io ho visto il peggiore Inzaghi alla Lazio, quello che quando perdeva tirava in ballo le scuse più probabili, gli arbitri e le sceneggiate, non dimentichiamo, cioè c'è un Inzaghi che era veramente pessimo in panchina, che per fortuna non si è più visto nell'Inter, forse perché le cose stanno andando relativamente bene,
Ancelotti è uno che quando perde non la butta in cacciara. Inzaghi aveva un po' questo difetto, spero che si sia emendato perché era veramente fastidioso. Dal punto di vista tecnico invece ha ragione Alberto, credo che abbia anche qualcosa in più di Conte, ma soprattutto una squadra che ha avuto lo stress di Conte per due anni ha bisogno di avere poi un allenatore che la calmi, che sia capace di staccare un po' la spina in certi momenti, quando invece Conte tirava matti i giocatori. Lo puoi fare per un anno, per due anni. Il terzo anno di Conte è sempre stato un problema ovunque, per se stesso nei confronti dei dirigenti e spesso volentieri anche per i giocatori. Ricordare che con la Juventus tutti avevano deciso, d'accordo con Conte, che la Juventus ormai fosse alla fine di un ciclo. È arrivato Allegri e le ha fatto fare risultati di gran lunga superiori, quindi va bene un Inzaghi dopo Conte sicuramente.
Va bene. Bene, io voglio l'ultimo giro lo faccio sul Milan, perché poi c'è quest'altra partita tosta per il Milan contro il Liverpool. Che percentuali date, come vedete questa partita? Se diciamo così alla fine in caso non si dovesse andare avanti, meglio andare a fare l'Europa League oppure rimanere fuori e concentrarsi solo sul campionato, Beppe?
No, beh, ma insomma, questi sono discorsi che non si devono fare. Una squadra non può pensare che l'Europa League o la Nation League o quant'altro siano solo dei rompicapo e siano solo una noiosa e faticosa attività. C'è sempre una squadra che deve andare in campo, dimostrare al proprio pubblico, a se stessi, di essere competitivi. Questo non lo devono fare. Detto questo, la partita è difficile ma è affascinante, e anche qui mi sembra che il Milan non applichi assolutamente a questo ruolo, quindi se la giocherà con i problemi naturalmente dovuti agli infortuni e quant'altro.
Un po' di infortuni anche, però, Leao si è aggiunto,
però Pioli anche in questo senso non si è mai lamentato. Giocheranno e assisteremo ad una affascinante partita, e speriamo che il risultato e una combinazione di risultati possa favorire il Milan.
Cerruti?
Ma sinceramente le possibilità sono poche, perché il Milan deve vincere due partite in pratica. Io direi 10%, mi auguro di sbagliarmi. Sono convinto, come dice Beppe, che non si debbano fare calcoli, e quindi il Milan dovrà cercare di ottenere sempre il massimo. Se andrà in Europa League dovrà onorarla. Sicuramente se non partecipasse alle coppe sarebbe un vantaggio in prospettiva campionato da sfruttare. L'Inter l'anno scorso è uscita dalla Champions e dall'Europa League, e questo è stato un vantaggio. Quindi non fare i calcoli prima, ma poi diciamo sfruttare la situazione nel migliore dei modi, quando si saprà quale sarà il risultato.
Ravezzani.
No, io penso, sì, d'accordo con tutto quello che è stato detto, uscirei dall'equivoco dell'Europa League. Cioè, se fai come l'Inter, allora può anche essere giusto arrivare ultimi, che è sempre un'umiliazione nel girone, e vincere lo scudetto.
Anche se questo è un girone più difficile, dobbiamo dire, Fabio, rispetto a quello dell'Inter l'anno scorso. Però quindi arrivare ultimi non è un'umiliazione in questo girone, secondo me, con tutto il rispetto per l'Inter. Ecco.
Sì, fra un anno diremo solo che Milan era arrivato ultimo, però sai, ad oggi abbiamo ancora in mente tutto il girone, poi passerà, siete arrivati ultimi nel girone. No, per questo dico, se tu arrivi terzo e riesci a fare l'Europa League, che ti complica un po' la vita, e poi arrivi onorevolmente terzo in campionato, e passi magari due turni di Europa League, è meglio economicamente, è meglio per l'immagine del club, e quindi ecco, io il discorso che fanno molti milanisti, usciamo, meglio così, ci concentriamo sul campionato e lo vinciamo, va bene se tu il campionato lo vinci. Siccome siamo più o meno tutti d'accordo, mi pare, che l'Inter abbia una sostanza superiore al Milan, io anche un terzo posto nel girone non lo butterei via. Dopodiché la partita di stasera secondo me è proibitiva, perché tutte le volte che abbiamo visto una squadra italiana giocare contro una squadra inglese, a parte l'Atalanta che se l'è un po' cavata, abbiamo visto differenza, un divario imbarazzante, quindi insomma non è vero. Ci siamo più strani.
Beppe ed Ossena, prima di salutarti, l'ultimissima, perché me l'ha dato l'assist Ravezzani adesso, nella lotta tra le prime quattro lassù l'Inter secondo molti ha qualcosa in più come qualità di squadra, come lunghezza della rosa, come scelte. Però ti chiedo invece una cosa: dei quattro allenatori nessuno ha vinto lo scudetto. Qual è secondo te quello che può avere un peso maggiore in questa gara dei quattro?
Sono tutti preparati, molto preparati, ormai gli strumenti a carico degli allenatori sono variati, però si sono allineati quelle che sono le esigenze oggi di uno spogliatoio multicolore, multiforme,
e naturalmente devono avere anche grande credibilità tecnica, perché al di là della gestione, quando l'allenatore entra dalla porta dello spogliatoio, gli hanno già fatto la radiografia e hanno già capito di che pasta è fatto, quindi devi essere credibile nella gestione.
Lo hanno già analizzato, insomma.
Sì, no, ma dopo devi essere anche credibile nelle proposte di allenamento, nelle motivazioni, nei cambi, ecco, quindi sono tutti e quattro.
Li metti tutti allo stesso livello, Beppe? Tutti qua, tutte e quattro? Oppure
ovviamente la differenza poi le faranno le giocate dei singoli, okay. E nelle partite che contano, chi avrà più personalità in squadra, insomma, riuscirà a superare gli altri.
Grazie Beppe Tostena e buon lavoro per questa sera con Radio Rai, che racconterà insomma la partita
mercoledì.
Dell'Atalanta mercoledì. Grazie Beppe, qui con tutte queste partite. Grazie ancora.
Ciao, saluto a Beppe.
Alberto Cerudi, sei d'accordo anche tu dei quattro, tutti allo stesso livello, oppure vedi qualcuno, uno un po' più avanti?
Ma io dico sempre che sono più importanti i giocatori degli allenatori, sono loro che fanno la differenza e sono loro che fanno diventare grandi gli allenatori di riflesso. Io dico che dei quattro quello che ha il maggiore vantaggio è Gasperini, perché conosce meglio la squadra, l'allena da più tempo ed è quello che incide di più. Ecco, in questo senso può avere un vantaggio. Questo non vuol dire che Gasperini sia più bravo degli altri, perché sono bravissimi anche gli altri, però da questo punto di vista l'Atalanta ha un vantaggio.
Bene, Alberto Cerudi, grazie anche a te per essere stato con noi, un abbraccio.
Grazie a voi, buon pomeriggio, un saluto anche a Fabio e a Marco, ciao.
Grazie,
ciao,
grazie. Fabio, prima di salutarti io ti rigiro un messaggio di un ascoltatore invece, poi se vuoi rispondere anche tu sui quattro sei liberissimo, dice: mi fa ridere quando sento parlare, scrive un nostro ascoltatore, di Ferrero e della Sampdoria, quando c'è una squadra con 900 milioni di debiti che lo scorso anno non ha pagato gli stipendi ogni giorno viene incensata perché campioni d'Italia, facendo concorrenza sleale, sono buoni tutti, ma purtroppo il calcio è un mondo ipocrita. Credo che però siano due situazioni diverse, o mi sbaglio io, Fabio?
Sono situazioni diverse. La società in questione, che si chiama Inter, ha avuto una presidenza che ha investito centinaia di milioni di euro, poi è andata lunga, come si suol dire, e vedremo cosa succederà. Certamente non c'è nulla di encomiabile in questo momento nella gestione di Zhang. È vero quello che dice il nostro telespettatore, cioè che tutti noi abbiamo fatto in fretta a dimenticarci che questo club è rimasto appeso veramente per un filo alla Serie A, con tutti i rischi che ci sono stati, prestiti, bond e quant'altro, e che non si può gestire così un club, non si può. Questo è vero, è grave il modello di gestione, è a rischio il modello di gestione dell'Inter, è indispensabile che arrivi un nuovo presidente, su questo sono d'accordo. È diversa però la situazione di chi arriva e prende a zero euro una squadra con un passato, diciamo, abbastanza chiacchierato, come era quello di Ferrero, e diventa presidente, quindi simbolo, idolo, a volte punto di riferimento di tifosi, e va nelle trasmissioni, va sui giornali e dice la qualunque. Ecco, io credo che il modello calcio abbia bisogno di una maggior tutela, tutto lì. Sugli allenatori è interessante quello che dici, nessuno ha vinto lo scudetto, secondo me aveva ragione Alberto prima, andiamo a vedere chi ha vinto lo scudetto tra i giocatori di quelle quattro squadre lì, e li troviamo soltanto in una squadra, mi pare, no? Tranne qualche eccezione, insomma, che potrebbe essere il vecchio Ibra nel Milan, sì. E questo la dice lunga, tutto sommato.
Tu dici che vincere aiuta a vincere, quindi anche porta più esperienza, eccetera, eccetera. Sì. Che poi è un po' quello che ha acquisito molto l'Inter, no, con l'anno scorso, tantissima consapevolezza, Fabio, no? Dopo quella vittoria, proprio nei giocatori, molti sono cresciuti in maniera esponenziale. Mi viene in mente Brozovic, che è un giocatore diverso, no? Dal periodo, ad esempio, spallettiano, ecco.
Sì, questa è una versione un po' contiana, no, della vicenda, cioè sì. Conte sostanzialmente dice: io ho preso un gruppo che non era vincente e grazie alla mia carica straordinaria, alla mia specificità, li ho fatti vincere. Io più banalmente ti dico che lui aveva nettamente la squadra più forte della Serie A, si è visto quanto valeva la Juve, non solo per colpa di Pirlo, perché abbiamo visto poi anche con Allegri una crisi sistemica enorme. Si è visto il Milan, che poverino, prendendo giocatori che se avessero proposti a Conte avrebbe avuto una crisi isterica in conferenza stampa, riesce comunque a stare a galla, tra i primi, insomma, i competitor erano veramente poca cosa, anche se c'è la narrazione che il mago Conte ha sovvertito i valori in campo. Così non era, e tuttora anche oggi, malgrado l'Inter abbia perso i due giocatori più importanti, probabilmente, o comunque due tra i 4-5 più importanti, vedi ancora la differenza specifica in campo, ancora tanta rispetto alla concorrenza.
Assolutamente. Fabio, come sempre noi ti ringraziamo e buon lavoro. Grazie naturalmente, a presto, un saluto a Fabio Ravezzani. Grazie Fabio.
Buona giornata. Ciao, ciao.
Grazie anche a Fabio Ravezzani, ricordiamo anche che siamo in replica la mattina su Top Calcio 24, vanno due ore di Maracanà, mentre sia questa mattina che la prossima mattina, quindi tra il 7 e l'8, va l'intera programmazione di Maracanà, quindi viene riportata in replica tutta la trasmissione. Ci fermiamo, break, a tra poco.